ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
A quanto pare la cosa migliore da fare è tagliare il cadavere, dividerlo in 6 pezzi e poi fare un bel mucchio. Volete dirmi gentilmente chi cazzo sei? Una volta che hai quei 6 pezzi, devi sbarazzartene al più presto. Non è il caso di lasciarli in freezer dove li può scoprire la mammina, giusto? Allora mi dicono che la cosa migliore è darli in pasto ai maiali. Bisogna affamare i maiali per qualche giorno, ma poi la vista di un cadavere a pezzi gli sembrerà come un ghiacciolo nel deserto. Bisogna rasare la testa della vittima ed estrarre i denti per il bene della digestione dei maialini. Si potrebbe fare anche dopo, ovviamente, ma non è bello rovistare nella merda di maiale, vi pare? Quelli si spazzolano le ossa come fossero burro. Ci vogliono almeno 16 maiali per completare l'opera in una seduta, quindi non vi fidate di chiunque vi dica che ha un allevamento di maiali. Finiscono un cadavere che pesa, diciamo, per esempio 100 kg in non più di circa 8 minuti. Questo vuol dire che un solo maiale può arrivare a consumare 1 chilo di carne umana cruda in un solo minuto. Da qui deriva l'espressione essere avidi come un maiale.
Ebbene, per oggi abbiamo scelto un inizio un po' più grottesco di quello della scorsa puntata e scommetto che una buona parte di voi abbia capito di che film si tratta. Ed è così che vi diamo il benvenuto alla seconda puntata del Bue della Via Gluck e per l'esattezza la sottoscritta Alessia, Martina in regia e virtualmente Enza, poiché oggi non è potuta venire, non è con noi. E vi do innanzitutto qualche contatto, Facebook, ci potete raggiungere, ci potete accettare, mettere mi piace a gogo sulla pagina del Bue della Via Gluck e scriverci all'email ilbuedellaviagluck@gmail.com. Bene, bando alle ciance, perché abbiamo scelto questo particolare estratto di Snatch, appunto il film? Perché l'ospite del giorno è un allevatore di maiali. Ciò non vuol dire che dobbiamo avere paura del nostro ospite, bensì il concetto ve lo voglio esprimere è che i maiali mangiano tanto e quindi fanno anche tanta popò. Ed è proprio la popò uno dei più grandi problemi degli allevatori, ma Luigi Guarnieri, l'allevatore che invitiamo nostro ospite oggi, ha trovato delle soluzioni molto interessanti. Diciamo che da generazioni che la sua famiglia gestisce allevamenti di maiali e lui ha deciso di adeguarsi con i tempi e risolvere una serie di problemi che tutti i suoi colleghi allevatori hanno, cioè dove mettere gli escrementi dei suoi animaletti che poi noi ci mangiamo. Ovviamente tutto questo nel rispetto dei nostri ascoltatori vegetariani, noi portiamo solo gli esempi positivi, quindi non ce l'abbiate a male, ma dedicheremo anche a voi una puntata. Bene, adesso un po' di musica, liberi tutti! tutti dei Subsonica, ben ritrovati al Bue della Via Gluck per questo nostro primo blocco in cui, dedicato all'intervista dell'ospite del giorno, che è appunto Luigi Guarnieri, l'allevatore di maiali che lavora a Carmignano del Brenta. Buongiorno Luigi Guarnieri.
Buongiorno a tutti.
Bene, grazie per dedicarci innanzitutto questo tempo e volevamo chiederle innanzitutto di accennarci quella che è la storia del suo allevamento, perché anche questo è importante per noi.
Beh, l'allevamento master intanto è frutto del lavoro già di mio padre, quindi è un'azienda di famiglia che io ho cominciato a condurre nell'86. Cercando di sviluppare una produzione di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Uh-huh. Quindi i presupposti fondamentali fin dall'inizio sono stati produrre altissima qualità non solo dell'animale vivo, ma delle lavorazioni successive, quindi la carne fresca e i salumi stagionati. Uh-huh. Nel rispetto dell'ambiente significa cercando di abbassare l'impatto ambientale dell'azienda. Uh-huh. E di lavorare rispettando anche i ritmi di crescita degli animali, fisiologici di crescita. Uh-huh. Quindi producendo in azienda il mangime, utilizzando i cereali macinati e miscelati in azienda, facendo qualità in allevamento per poi permettersi di poter fare qualità nelle lavorazioni successive.
Uh-huh. Ma voi diciamo vi servite di alcuni impianti che servono appunto ad essere più ecosostenibili, ecco, esatto, per risolvere il problema delle deiezioni dei maiali. In cosa consistono per l'esattezza?
Esatto, noi abbiamo affrontato questo problema essendo in una zona altamente densamente popolata di animali, oltre che di persone. Abbiamo nella nostra zona 6 suini per abitante, quindi l'impatto è abbastanza grande. E lo sviluppo delle tecnologie presso la nostra azienda è stato appunto a svincolare l'allevamento dai terreni su cui smaltire, mm-hmm, sottolineo smaltire, invece che impiegare agronomicamente i liquami. Mm-hmm. Con l'impianto di scomposizione e poi la lavorazione successiva con il recupero dell'acqua, con la fitodepurazione, un impianto integrato di fitodepurazione e l'utilizzo della parte densa nutriente in digestione anaerobica con lo sviluppo di biogas e produzione di energia elettrica dal biogas stesso. Mm-hmm. Quindi l'utilizzo di quello che è una risorsa definita oggi un problema da affrontare. Mm-hmm. Valorizzandolo.
Esatto, quindi avere, anziché dover spendere per affittare un terreno dove, esatto, distribuire, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci sono delle direttive europee che diciamo impediscono agli allevatori di disfarsi delle deiezioni dei propri animali insomma diciamo a caso, quindi
in modo improprio.
Esatto, quindi bisogna diluirli su grandi porzioni di terreno, mentre,
esatto,
da lei rimane tutto nello stesso allevamento, solo con una parte si fa il compost,
esatto,
una parte il biogas, una parte diventa acqua che poi riutilizzate.
Viene riutilizzata anziché utilizzare acqua pulita di pozzo o di acquedotto per i lavaggi in azienda e per l'irrigazione, viene utilizzata quest'acqua che alla fine del ciclo di depurazione, di trattamento, mm-hmm, effettuata proprio dai batteri e dalle piante alloggiate nelle vasche di trattamento.
Questa è la fitodepurazione, appunto.
Esatto. Si arriva ad un'acqua tranquillamente, sarebbe tranquillamente scaricabile nei corsi d'acqua superficiale. Quindi è l'acqua, ha delle caratteristiche migliori dell'acqua che, mm-hmm, che scorre nei fossi. Quindi.
Certo, non manca si riduce la concentrazione di carbonio, fosforo e azoto, che sono appunto,
esatto,
gli eutrofizzanti che impediscono diciamo la presenza di ossigeno nei mari, ecco, quindi il loro scarico potrebbe portare a questi problemi. Ma lei ha fatto un calcolo dei costi e di quanto lei risparmia avendo questi impianti nel suo allevamento?
Beh, oggi per pensare a risparmi è una parola un po' grossa, uh-huh, perché non viene ancora valorizzato un impegno di ecosostenibilità dell'azienda. Uh-huh. Noi abbiamo nello studio degli impianti abbiamo sempre tenuto in considerazione come costo di gestione e come costo di investimento quello che sarebbe sostenibile per l'utilizzo agronomico delle deiezioni stesse. Quindi l'impianto è stato valutato ai costi di acquisizione dei terreni e dei mezzi, quindi carro, botte, eccetera, e trattori per il trasporto, e il costo di esercizio, quello che verrebbe a sostenersi per appunto lo spandimento agronomico, quindi personale, gasolio e ammortamento dei mezzi. Quindi lo è. Oggi il risparmio oppure il conto economico di questo tipo di trattamento è sostenuto dalla produzione di energia elettrica. Quindi non facciamo biogas da risorse, quindi non da granella o da mais ceroso che viene buttato direttamente.
Ma con un rifiuto direttamente, esatto, quindi questo può essere lo scarto, ecco, può essere il risparmio. Ho capito, però in ogni caso lei ha incontrato dei problemi burocratici, amministrativi per mettere questi impianti? Cioè, secondo lei a livello statale è efficiente la fornitura del servizio a chi vuole fare meglio, essere più ecosostenibile e rispettare anche le direttive europee che sono già legge italiana?
Siamo stati, non dico ostacolati, ma di più, da una burocrazia ferocemente ancorata a modi di operare assurdi. Siamo stati fermati per 2 anni per completare l'impianto. Sembra che il mese prossimo io possa riuscire a finire l'ultima parte, quindi quella di valorizzazione con la produzione di biogas, speriamo.
Noi ovviamente le facciamo i nostri più sinceri auguri e speriamo che veramente vada in porto. Speriamo anche che qualche amministratore ascolti questo programma, perché insomma questa è anche una richiesta di aiuto, diciamolo.
Certamente
così.
Essere profeti in patria abbiamo visto storicamente che è impossibile, però vedo che sono venuti da tutto il mondo a vedere il mio impianto al Convegno Mondiale sulla fitodepurazione a settembre dell'anno scorso. Questa settimana avrò una delegazione coreana che viene a vedere il funzionamento dell'impianto, quindi probabilmente qualcosa abbiamo fatto.
Certo, certo.
Se chi abita intorno non se ne rende conto, saranno problemi loro. Io ho la soddisfazione di aver fatto qualcosa di, secondo me, importante. Speriamo che
questa è la cosa più importante, e anche per questo che l'abbiamo invitata al nostro programma. Noi cerchiamo degli illuminati e lei rientra tra queste persone.
Grazie del complimento.
La ringraziamo noi. Bene, adesso le auguriamo una buona giornata e dedichiamo una canzone al movimento dei Notav.
Stop the train. Train, I'm leaving. I said it won't be too long, whether I'm right or wrong. Won't be too long, whether I'm right or wrong. All my life I've been a lonely man, teaching people who don't understand. Even though I tried my best, I still can't find no happiness. Say, stop the train, I'm leaving. I said it won't be too long, whether I'm right or wrong. Won't be too long, whether I'm right or wrong. Some go east, some go west. Some stand aside to do their best. Some in the big, but the most in the small. They can't even find no food at all. Train, I'm leaving. Stop the train, I'm leaving. I said it won't be too long.
Ebbene, oggi abbiamo conosciuto Luigi Guarnieri, allevatore di maiale. Abbiamo parlato delle sue innovazioni, abbiamo parlato dell'impianto di fitodepurazione, quindi depurazione dell'acqua con le piante, quindi più naturale di così si muore. Produzione di biogas, cioè fermentazione delle componenti organiche che producono gas, che poi ovviamente è energia, quindi anche questo è molto importante. Produzione di compost. Con che cosa? Con dei rifiuti, i rifiuti che rappresentano un grosso problema per gli allevatori di maiale. Bene, volevo spendere due parole riguardo alle direttive europee che ho citato, perché appunto la direttiva nitrati, che impone un limite di concentrazione di nitrati nelle acque che poi vengono utilizzate da noi, le acque di falda che escono dai nostri rubinetti. Una buona parte di questo inquinamento è appunto dovuto alla presenza di allevamenti di maiale e altre attività antropiche, per cui tutti i fertilizzanti, ad esempio, scendono giù in falda, percolano nelle falde acquifere che si trovano al di sotto dei terreni e poi arrivano nelle nostre case. Quindi il problema dei nitrati, che sono tossici soprattutto per i bambini, è stato il motore per la risoluzione di tutti questi problemi. Poi ci sono dei privati come Luigi Guarnieri che hanno operato in questo senso in maniera indipendente, a volte anche un po' contro le istituzioni. Ma passiamo anche all'Eco News. Allora, parliamo della presentazione, della recente presentazione del saggio di Robert Laughlin, premio Nobel per la fisica e docente all'Università di Stanford, nel cuore della Silicon Valley californiana. Il saggio si chiama Powering the Future e in questo saggio il premio Nobel afferma che quando finirà il petrolio saremo in grado di continuare a... continuare col nostro stile di vita, utilizzare la macchina e consumare come facciamo oggi, cioè in maniera esagerata. Ecco, se vogliamo continuare a mantenere lo stesso stile di vita, dovremmo continuare a fabbricare qualcosa che assomiglia al petrolio, quindi altre forme di idrocarburi, perché nell'idrogeno, nell'atomo, di fatto saranno in grado di sostituire neanche il solare, saranno in grado di sostituire il potere calorifico del petrolio. E allora, quando non potremo più derivare il kerosene, la benzina, dal petrolio, dovremo fabbricarceli. Come si fa? Diciamo che l'agricoltura, secondo il premio Nobel, è la soluzione, però ci sono ad oggi dei problemi legati, ad esempio i biocarburanti vengono prodotti già da tempo, però ci sono anche delle controindicazioni, ad esempio fanno concorrenza all'alimentazione umana, contengono gli stessi terreni coltivabili che servono a sfamarci, quindi diciamo da un lato tutto ciò che è bio sì, può sembrarci bene, però bisogna anche fare attenzione. Allora, quale sarebbe la soluzione? Coltivare oceani e deserti. Non so se avete mai sentito di coltivazione delle alghe, ma probabilmente sarà il nostro futuro. E passiamo ad un piccolo eroe ambientalista, un ragazzino di 13 anni che è riuscito a piantare 1 milione di alberi. Beh, diciamo, magari non proprio con le sue mani, però quando aveva 9 anni, è rimasto letteralmente folgorato da una lezione sulla fotosintesi clorofilliana. Per questo ha deciso di piantare un primo alberello nella scuola. L'esperienza gli è piaciuta a tal punto che da quel giorno Felix Finkbeiner promise che si sarebbe impegnato a piantare 1 milione di alberi. Lui dice, guarda, ragazzi, guardate che saggio, a tutti piace parlare della crisi climatica, ma il parlarne solamente non può arrestare lo scioglimento dei ghiacciai o la scomparsa della foresta pluviale. E ogni qualvolta gli adulti semplicemente ne parlano e non agiscono, spetta ai ragazzi prendere in mano la questione. Poi dice ancora, negli adulti c'è un errore di percezione, voi fate del futuro una questione accademica, ma per noi bambini è una questione di sopravvivenza. Gli adulti a volte sono come scimmie che preferiscono scegliere una banana oggi piuttosto che un casco intero domani. Dopodiché un'altra news riguarda un'inchiesta che è stata fatta da Lega Ambiente riguardo all'ecosistema. Ecco, l'ecosistema urbano è stato analizzato e ne è venuto fuori che la provincia di Venezia è una delle migliori. Quali sono ecco, i registi? Ovviamente un secondo di orgoglio, ma i criteri che sono stati seguiti per effettuare questa valutazione riguardano ad esempio il numero di ore che si passa sui mezzi pubblici, quindi per quanto tempo si usufruisce dei mezzi pubblici e quindi non dei mezzi privati, oppure delle superfici pedonalizzate, della superficie di parco per abitante, oppure anche di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti, insomma tutte queste caratteristiche che fanno di una città ecosostenibile. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kind of place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Di questa seconda puntata del Bue della Via Gluck, speriamo di non avervi tediato troppo. Innanzitutto vi ricordiamo che Questa puntata andrà in onda anche la settimana prossima, quindi martedì in replica dalle 15 alle 15:30, e a partire dalla messa in onda potete ascoltarci quando volete in podcast. Vi lasciamo anche qualche contatto, vi ricordiamo la pagina di Facebook Il Bue della Via Gluck e l'indirizzo email ilbuedellaviagluck@gmail.com. Molto semplice. Vi annuncio anche il tema della prossima puntata, che riguarderà per appunto ecomafie, quindi le ecomafie, per metterci in guardia da tutto quello che è eco e da fare in maniera tale da fare le cose con criterio. Ecco, quindi un saluto e alla prossima puntata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.